Non sanno la differenza tra un fisso e un variabile e vanno a cattare il Bitcoin. Ma se vi fregano, vi sta bene.
I nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Sono stufo di produrre, di consumare, di creare dei rifiuti. E se invece producessi, consumassi meno, rimettessi tutto in circolo, non si può più continuare.
Sembra abbastanza evidente il tema del quale parliamo questa mattina, del quale comunque parleremo dopo le 11.30, il tema di approfondimento che abbiamo scelto.
L'economia circolare.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Deborah. La circolarità data appunto dal riutilizzo dei prodotti e dalla possibilità appunto di dare nuova vita o anche di acquistare a prezzi inferiori o magari addirittura, perché ho letto anche qualche appunto prima della puntata, addirittura poi tu a tua volta regali magari quello che hai acquistato a un prezzo scontato, quindi c'è una circolarità totale.
Esatto. Insomma un tema in questo momento di grande attualità, un tema sul quale c'è grande sensibilità soprattutto da parte delle giovani generazioni, perché questo va detto, e quindi parleremo un po' a 360 gradi del second hand, della seconda mano. Oggi ci sono anche dei concetti che identificano in maniera diversa questo fenomeno, il vintage, uno dei tanti, il riuso, appunto come dicevamo, il mercatino della seconda mano, insomma tanti modi per parlare delle possibilità infinite di dare una seconda vita all'abbigliamento, agli oggetti che si hanno in casa, insomma tanti modi stamattina, direi anche per coinvolgere attivamente i nostri ascoltatori.
Perché vogliamo sapere se avete fatto ricorso a questa possibilità di acquistare o mettere sul mercato prodotti usati, così da trovare magari un piccolo introito o invece un risparmio. Ecco, faccio una precisazione: non parleremo di economia circolare nel senso complessivo del termine, perché altrimenti andiamo a coinvolgere.
Esatto.
E si fa già da anni,
esatto,
anche le produzioni di tipo industriale con il riutilizzo degli cosiddetti scarti di produzione, che scarti non sono, eccetera eccetera.
No, guardiamo solo a casa nostra quello che succede se ci siamo attivati in qualche circostanza anche con una delle tante piattaforme che sono in circolazione, che consentono appunto di rivendere quello che abbiamo in casa, gli abiti che non usiamo più, gli abiti dei nostri figli perché sono cresciuti, non sappiamo a chi regalarli e quindi magari li rimettiamo in circolo con questa modalità. E quindi dateci sotto anche questa mattina all'800 24 0024 oppure mandateci dei messaggi come sempre fate al 349 238 6666, anche vocali se volete, appunto raccontandoci la vostra esperienza. Ci ha raggiunto in studio questa mattina, la salutiamo immediatamente, Silvia Campanella, responsabile comunicazione e sostenibilità di Subito. Ben trovata, buongiorno.
Grazie mille, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Subito naturalmente la conosciamo tutti di fama, è una delle piattaforme appunto più utilizzate, più storiche, mi pare che siate a 10 anni di attività.
Di più, quest'anno sono 16.
Ecco, mi sono svegliato tardi come ogni buon cronista. 16 anni di attività in Italia, avete anche dei dati interessanti che
infatti
poi affronteremo. Intanto abbiamo delle notiziuole.
Esatto, che vanno molto bene per la puntata di questa mattina. Allora, intanto raccontaci Mauro cos'è successo di recente al Parlamento Europeo.
Ecco, tanto per schierare subito gli assi di briscola. Il Parlamento Europeo ha dato il via libera a una direttiva che contiene, forse l'avete sentito nei giornali radio, l'avete visto sui giornali, sui siti, il diritto alla riparazione. La sostanza, c'è sempre stato il diritto alla riparazione, ma qui scatterà, uso il futuro perché la direttiva adesso deve ancora finire il percorso di approvazione, poi essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e infine dovrà essere recepita dagli Stati, che avranno 2 anni di tempo, quindi stiamo parlando di qualcosa che diventerà poi obbligatorio, cogente, nel 2020. 26. Però l'impegno è importante, perché quello che si vuol fare è obbligare i produttori a riparare i prodotti a un testuale prezzo conveniente e spingere i consumatori, noi consumatori, a riparare anziché gettare e acquistare ex novo. Sappiamo che c'è un problema a volte anche di obsolescenza programmata di certi oggetti. Ecco, questa direttiva cerca di rimettere un pochino in equilibrio gli obblighi dei fabbricanti e i diritti dei consumatori. Questo, il tempo di riparazione deve essere ragionevole, deve essere anche oltre il periodo di garanzia legale, quindi non stiamo parlando soltanto della garanzia per il prodotto difettoso, ma anche della possibilità di prolungare la vita di un prodotto senza doverlo necessariamente sostituire con uno nuovo.
Io invece volevo leggervi il messaggio di Marra da Torino, che praticamente coglie esattamente il punto che affrontavamo poco fa a microfoni spenti, che era quella cosa che avevo detto io. Dico, a me interessa in linea teorica tutto questo fermento che c'è in questo mondo, e chi di noi non ha qualcosa di cui liberarsi nell'armadio? Io sono peraltro abbastanza un'accumulatrice, mi spiace non utilizzare fino allo sfinimento tutti i capi, ma Mara dice, facile a dirsi ma non a farsi, cercare gli imballaggi che nessuno vende, spedire tutto e quanto serve, meglio regalare. Effettivamente lo sbatti del fare il pacco, mandarlo, cercare il punto per la spedizione eccetera. Silvia, vuoi già commentare magari questo aspetto?
Sì, allora sicuramente bisogna vincere un po' di pigrizia, però quello che vediamo è che chi comincia a fare second hand poi in realtà ci prende gusto, e quindi questa diventa un po' un'abitudine positiva, considerando poi che ormai ci sono i locker, quindi dai, si può,
quindi
fare 24 ore su 24.
Bisogna solo superare questo momento, questa barriera emotiva iniziale.
Sì, poi e dare anche una seconda vita agli imballaggi, che tanto ne abbiamo tantissimi in casa.
Ah,
dai,
ecco, quindi
li
certo.
Teniamo da parte e poi li ricicliamo anche loro.
Ma forse c'è anche una barriera, che so, psicologica, avete mai notato questa cosa? Cioè che chi non l'ha mai fatto ha un po' di ritrosia nel farlo, allora preferisce andare magari alla onlus più vicina, a qualche ente del terzo settore, affidare.
Ma infatti, tante modalità.
In questo modo?
Sì, assolutamente. C'è comunque un gruppo di persone che preferiscono donare i propri oggetti, quindi fare del bene. C'è sicuramente un po' l'elemento della pigrizia, quindi anche questo conta. Quello che notiamo però è che poi chi non fa second hand, spesso, nella maggior parte dei casi, quello che non usa più lo butta. E questo è davvero un peccato, perché se pensate al maglioncino infeltrito,
no, poi l'abbigliamento è quanto di più inquinante ci sia al mondo, no?
Assolutamente, perché non viene riciclato, quindi c'è anche proprio un problema di spreco e di impatto forte sull'ambiente.
Un paio di stati europei c'è la deduzione per la riparazione degli abiti, ci ricorda Antonio, forse ne avevamo parlato anche dell'esperienza francese.
Sì, in Francia
recente.
C'è stata questa agevolazione per chi fa riparare gli abiti.
Ne fa un business invece una coppia molto celebre, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fondato una startup, è successo nel 2022, si chiama Clipe, peraltro di recente ha chiuso un round, ha raccolto fondi per 700.000 euro, è una società che propone sulla propria piattaforma abiti e capi selezionati che prevengono proprio dall'armadio di VIP che tornano a vivere nel mercato del second hand, appunto della seconda mano, con l'obiettivo di creare un circolo virtuoso dei consumi. In pratica questo sito va proprio a pescare capi usati dai guardaroba dei personaggi famosi. Io stamattina sono andata, anzi no, l'abbiamo fatto anche qua a microfoni spenti prima di partire con la trasmissione, insomma ci siamo divertiti un po', proprio abbiamo notato che cosa hanno. Belen non ha messo Mauro sulla piattaforma l'abitino di Sanremo con il quale si vedeva la farfalla,
che ha fatto intravedere la farfalla,
esatto.
Ma pensavo che tu volessi andare su questa piattaforma per vendere come VIP qualche cosa,
certo,
di tuo.
Miei, ma figurati dai, se mia, ma chi li vuole i miei abiti che sono, come tu sai, così,
ma io non mi butterei così
giù. Sportiva, prima o poi troveremo su qualche piattaforma in seconda mano conduttori stagionati, conduttori di seconda mano, prima o poi il sole ci mette in vendita. Comunque, stando ai dati comunicati dalla società ad un anno di attività, c'è un fatturato che ha raggiunto il milione di euro. A questo round hanno partecipato appunto degli investitori interessati chiaramente a questo business, e Simone Marini, il CEO e founder della startup, insieme, come vi ricordavo, ad Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ha commentato: dal mondo digitale continuiamo a portare l'esperienza di Clipe anche nei negozi fisici, e nel 2025 l'obiettivo è esportare il nostro format all'estero. Quindi, insomma, tanti mondi che in realtà continuano a convivere serenamente, ognuno non esclude l'altro, quindi anche questo, Mauro, è un aspetto secondo me interessante.
Va bene, così come sarà interessante capire che settimana è, una settimana che però è spezzata in due dalla festa del primo maggio, dalla festa del lavoro. E quindi sentiamo un po' cosa ci dicono da Meteo Borsa.
Meteo Borsa.
Allora, intanto, prima di raccontare quello che succede questa settimana, in questa settimana finanziaria, dobbiamo anche un po' ricordare come si è chiusa venerdì scorso la settimana finanziaria, perché è stata una settimana molto ricca di trimestrali. Hanno rassegnato i dati i colossi dell'high tech, peraltro non è ancora terminato, perché anche questa settimana altri grandi gruppi comunicheranno i risultati di bilancio, ma questo ponte ce lo costruisce questa mattina Francesco Sandrini, Head of Multi Asset Strategies di Amundi. Bentornato, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Allora, intanto, giusto per fare la consueta Polaroid di inizio Meteo Borsa, ricordo ancora, come ho già fatto nei precedenti collegamenti, che l'avvio della settimana è positivo, senza fuochi d'artificio, ma il quadro appunto è positivo su tutte le borse. Londra più 0,47, guadagnano un po' meno Parigi più 0,23, Francoforte più 0,13 e Milano più 0,26%, ricordando che peraltro anche a Milano questa è una settimana importante per la trimestrale, cominciano a comunicare i risultati le grandi banche. Sandrini, la parola è tutta sua.
Ma abbiamo chiuso molto bene la settimana scorsa, naturalmente, e venivamo da due settimane non particolarmente belle dal punto di vista della performance degli indici azionari statunitensi ed europei. Perché cosa è successo tra giovedì e venerdì? È successo che la stagione della reportistica delle grandi società è entrata nel vivo. Abbiamo visto riportare grossi colossi come Alphabet, come Microsoft, che hanno battuto le loro stime, ma è un fenomeno sostanzialmente esteso in questa campagna di reportistica americana, che ormai è entrata al 50% delle società che hanno già riportato i propri utili. E all'interno di questo campione, seppure le linee guida durante l'ultimo anno fossero state abbassate, abbiamo notato che il numero di società che ha battuto i propri utili si attesta vicino all'80% e si attesta a circa metà delle società quelle che hanno battuto sia i loro utili che le loro vendite. La campagna degli utili in Europa è un po' più indietro, soltanto meno del 10% ha riportato fino a questo momento, però sostanzialmente, essendo gli utili un po' una variabile ritardata delle condizioni macroeconomiche in essere, quindi riflettendo gli utili un po' la situazione macroeconomica dell'ultimo trimestre, possiamo essere soddisfatti, e questo ha guidato naturalmente i mercati a recuperare parte delle perdite.
Volevo solo darvi una notizia di cronaca, Mauro, perché arriva proprio adesso. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha deciso di rimanere al suo posto e non si dimette, dopo tutte le polemiche innescate appunto al ruolo della moglie.
Le accuse sì che pendono, esatto, appunto su chi hanno, realtà, sono state indirizzate alla moglie.
Ha detto in una dichiarazione istituzionale ai cittadini spagnoli, appunto rompendo il silenzio dopo l'apertura appunto di questa indagine, ha parlato di una campagna di destabilizzazione contro la sua famiglia da 10 anni, ha detto che però non si fermerà, e quindi insomma questa è una notizia che vedo lampeggiare dalle agenzie proprio in questo momento.
Peraltro la Spagna sarà tra le prime nazioni che presenteranno i dati sull'inflazione nell'eurozona, però già oggi, esatto, probabilmente Spagna e Germania.
E proprio questa settimana arrivano poi i dati complessivi sui prezzi nel nostro paese. Peraltro, a proposito di questo, Sandrini, e legandoci anche al ragionamento che ci ha fatto prima sulla stagione della reportistica, su cui il mercato chiaramente si è mosso con grande forza, abbiamo visto anche Wall Street chiudere piuttosto positivamente venerdì sulla scia dei risultati che abbiamo ricordato, Alphabet e Microsoft. È un mercato che torna a fare il suo lavoro e guarda a come si comportano le società, i bilanci delle società, è un po' meno ossessionato dalle politiche monetarie, visto che questa settimana c'è anche la Federal Reserve, un po' meno ossessionato dai tassi, oppure ha momentaneamente abbandonato questa preoccupazione?
Beh, direi proprio di sì, perché per il 2023 parte di questo inizio anno sicuramente l'hanno fatta da padrone le aspettative sui tassi, e la debolezza di cui abbiamo parlato nelle due settimane precedenti è stata molto guidata a questa resilienza, se vogliamo chiamarla così, dell'inflazione americana, che dà segni di permanenza. Sembra che il volano si stia spostando progressivamente sui fondamentali delle società, sulle loro capacità di generare utili. È un fenomeno che non solo riguarda i grossi colossi dei media tecnologici americani, ma ha un'ampiezza settoriale elevata in questo momento, quindi sembra riguardare tutta l'economia americana. Entriamo in una settimana molto piccante dal punto di vista dei dati, e quindi sarà importantissimo guardare anche un po' l'agenda di quello che ci aspetta questa settimana.
Sì, poi da domani due giorni di riunione della Federal Reserve, quindi insomma lì partono tutti, esatto, gli aruspici, no? Che cercano di capire dalle dichiarazioni, allora che si fa, che succede, arriva il taglio, non arriva il taglio, insomma un po' tutta
allora,
questa parte.
È un meeting anomalo quello del primo maggio, perché essendo legato anche a una conferenza stampa non ci aspettiamo una comunicazione, una retorica decisiva di cambio di marcia, ci aspettiamo tutto sommato una serie di dichiarazioni piuttosto neutrali. Queste faranno un po' un seguito a un incontro che ci sarà oggi invece sul tesoro americano, a cui meno forse guardano, però il tesoro oggi farà una valutazione dell'impatto fiscale, fondamentalmente delle emissioni sulle obbligazioni americane, di quanto sarà il fabbisogno di emissioni per il prossimo semestre. Questo probabilmente è un'altra variabile che il mercato poi guarderà. Poi chiaramente arriveremo all'apice delle aspettative venerdì, la 3 maggio, con la pubblicazione dei payrolls, quindi dei dati della nuova occupazione sul mercato del lavoro americano, che sono, come sapete, estremamente controversi e oggetto di dibattito per quello che riguarda l'affidabilità dei dati stessi.
Senta, a proposito di tassi di interesse, allora la domanda ormai è diventata scontata e rituale. All'inizio dell'anno si prevedevano almeno 7 tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti, forse altrettanti, da parte della Banca Centrale Europea. Piano, con il passare delle settimane queste aspettative sono state drasticamente ridimensionate, addirittura qualche esponente della Banca Centrale Americana ha più volte detto che se fosse per lui non farebbe nessun tipo di taglio quest'anno, ma qualcuno ormai, credo che la Federal Reserve si sia sbilanciato a volerlo fare. Non si inizi, questo mi sembra abbastanza certo, che non si inizi a giugno. Voi siete della cordata di pensiero che questi interventi negli Stati Uniti inizieranno a settembre? Quanti saranno? Qual è la vostra aspettativa?
Sì, credo che sarà importante vederli da settembre. Noi siamo ancora dell'idea che saranno 3 entro la fine dell'anno. È un contesto macroeconomico in cui la visibilità da parte degli specialisti è bassissima, proprio perché assistiamo a un esperimento macroeconomico nuovo con bilanci delle banche centrali che sono ancora enormi rispetto alle medie degli ultimi 20 anni. E questo ha garantito tantissima liquidità nonostante il rialzo dei tassi, quindi il drenaggio di liquidità che ci si aspettava non è avvenuto, e quindi ci muoviamo in un contesto in cui l'inflazione probabilmente è il grado di libertà del sistema ed è quello che rimane molto più resiliente di quanto era lecito attendersi.
Un ultimo commento, poi salutiamo Francesco Sandrini, un commento sull'Asia che vediamo rialzare la testa. La Cina ci ha fatto soffrire parecchio in questa prima parte del 2024, adesso invece ci mostra segnali di recupero. Sotto i riflettori anche il Giappone, con questi nuovi interventi della banca centrale, appunto, che ha deciso che con la politica a tassi a zero e negativi appunto non è più il caso di andare avanti, e su questo scenario si è mosso notevolmente appunto lo yen. Qual è il vostro pensiero su queste aree? Ne scelga una, quella che le piace di più.
Ma allora mi piacerebbe parlare della Cina, perché si tratta di quello che tecnicamente tra chi gestisce patrimoni si chiama un mercato rotto, dove ci sono delle condizioni fondamentali a sfavore, e in particolare sono legate alle paure di sanzioni future legate alla geopolitica, e questo ha tenuto molto lontani i flussi degli investitori internazionali, americani in primis. Si sta assistendo tuttavia a un buon rimbalzo dell'azionario cinese, guidato anche da flussi domestici una delle prime volte, e questo ci dice fondamentalmente che, seppure sia un mercato da dosare con cautela rispetto al passato, magari da diluire con mercati come l'India, come la Corea, che godono di dinamiche geopolitiche decisamente più di supporto, però sia un mercato da tenere in considerazione per rally di questo genere.
Grazie a Francesco Sandrini, Head of Multi Asset Strategies per Amundi. Grazie mille, buona giornata, buona settimana.
Grazie mille a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
Avevo l'opzione o Blondie o Shakira.
Infatti mi aspettavo
tutte
Shakira.
No, vabbè, stamattina abbiamo cambiato. Shakira l'abbiamo scomodata, come tu ti ricorderai, per altre
certo,
piccanti
le donne
questioni.
Non piangono, le donne fatturano.
Esatto.
Però in questo caso non è una questione che riguarda il fatturato di Shakira, ma i suoi titoli. Perché?
Io
perché
posso un po'? Posso comprare i diritti del catalogo dei Chapter 11? Secondo te, poi se li metto su subito qualche cosa?
Guarda, non lo so.
Posso guadagnarci?
Per quanto ti sembri incredibile la risposta, devi parlare con il nostro produttore. Però no.
Perché non è Mauro Piazza.
No, abbiamo un produttore musicale, si chiama Filippo Bentivoglio, arrangiatore. Filippo Bentivoglio, quindi è il nostro produttore. Prova, fai un'offerta. Allora. Secondo me, con pochi euro finiamo anche su subito.it.
Allora, il fondo americano Blackstone mette sul piatto 1 miliardo e 600 milioni di dollari.
Ecco.
Ripeto, 1 miliardo e 600 milioni di dollari. Per il fondo britannico di cataloghi musicali Hypnosis Songs Fund, proprietario dei titoli di Shakira e Blondie. Queste due società hanno raggiunto un accordo sui termini e le condizioni di un'acquisizione in contanti, quindi pure in contanti glieli dà.
1 miliardo e 600 milioni.
Ribadiamo per la terza volta appunto l'entità della cifra, e Hypnosis ha raccomandato l'operazione ai suoi azionisti, ha annunciato appunto Blackstone in questo comunicato. È un'offerta a 1,30 euro per azione.
A 1,30 dollari per azione, per ovviamente.
Certo. E valuta appunto il capitale di Hypnosis circa 1,57 miliardi di dollari. L'acquisizione è oggetto da una decina di giorni di aste al rialzo fra Blackstone e un'altra società americana, Alchemy Copyrights, è una società conosciuta con il nome di Concord. Insomma, quindi evidentemente questo catalogo era molto prestigioso. Il fondo, creato dal leggendario musicista Nile Rodgers insieme a Mercuriadis, io qua spero di
stai andando benissimo,
esatto, peraltro l'ex manager di Beyoncé, Elton John, gestisce i diritti su circa 150 cataloghi musicali e fino a pochi mesi fa vantava ancora un valore patrimoniale netto di 3 miliardi di dollari. No, questo per dire, adesso magari è come dire una notizia per pochi appassionati, anche se per molti miliardi, ma davvero c'è un mercato incredibile dietro, e ne diamo spesso, no Mauro, notizia di quanto valgano questi cataloghi con appunto i diritti delle canzoni, delle star, delle celebrities musicali.
Certo, perché anche comportano la possibilità di utilizzare questi cataloghi, e per alcuni brani come quelli di artisti che tu hai evocato adesso, ci sono delle possibilità infinite, ci sono canzoni universalmente conosciute. Infatti. Quindi capisci che il valore è importante. Peraltro questo fondo vantava ancora un valore patrimoniale fino a poco fa di 3 miliardi di dollari, adesso verrebbe via solo per 1 miliardo e 600 milioni.
Infatti aste senza fine.
Sì, perché hanno dovuto rivedere appunto questo valore patrimoniale assegnato. Io sto un po' più terra a terra, parlo del 7.30.
Sì, guarda, dire un volo pindarico, come
si scendo dall'otto volante e metto i piedi per terra per dirvi che oggi sul Sole 24 Ore c'è una pagina intera dedicata ai bonus collegati al 7.30. Quanto sono stati utilizzati l'anno scorso? Sono in aumento, l'utilizzo dei bonus sull'IRPEF, e ci sono anche tutta una serie di domande e risposte sul 7.30. Perché vi consigliamo la lettura? Perché in questa settimana dovrebbe rendersi disponibile la versione visibile, per lo meno, anche se non ancora modificabile, del modello 730 di quest'anno, che ha una serie di novità. Ne abbiamo già parlato con il dottor Marcello Tarabusi, esperto del Sole 24 Ore. Torneremo a parlarne venerdì, confidando sul fatto che le entrate ci mettano già a disposizione qualcosa sul sito.
Silvia Campanella ci guarda sbigottita. No, siamo regolari, siamo normali. In genere abbiamo un giornale radio del risparmio con delle notizie di carattere finanziario un po' curiose per alleggerire il clima, visto che a volte parlare di finanza per molti ascoltatori è pesante, noioso, e noi cerchiamo di rendere appetitose tutte le informazioni appunto che rilasciamo dal nostro programma. Sono le 11.30, Mauro.
Ah, e allora le borse.
Comunque, cara Deborah, per non saperne leggere e scrivere, ci mandi la borsa? Grazie.
Due di denari. Ma Deborah, visto il successo che aveva avuto il pigiama all'asta, io ci penserei a metterli su subito i tuoi vestiti.
Cerco tra i vecchi stracci un dettaglio, tra i miei ricordi al guinzaglio.
Buongiorno, e io normalmente da qualche tempo acquisto e vendo appunto su una piattaforma dei libri, quindi romanzi da leggere, proprio perché il libro è il classico oggetto che una volta letto, diciamo, non è che ha molte altre possibilità per essere utilizzato, e anche insomma il suo utilizzo non ne compromette l'oggetto e le condizioni.
Esistono di domenica i mercatini del vintage, antiquariato, usato, che dir si voglia, dove questa roba che voi avete in casa potete portarla e regalarla all'operatore che è lì col banco, e lui probabilmente vi dirà: prenditi qualcosa in cambio.
Sono stata 2 settimane fa al Ballon di Torino, meraviglioso, cioè ci saranno state, non lo so, 2 miliardi di persone a camminare. Comunque, no, rispondendo a Flavio sul mio pigiama, non credo che sia il caso di mettere in circolazione i miei capi di abbigliamento, perché non è che abbia tutto questo gran gusto per vestirmi, e quindi
no, ma perché sei sempre elegante,
ma
perché?
Figurati, ma
va bene, allora torniamo a chiacchierare con Silvia Campanella, responsabile comunicazione e sostenibilità di Subito. E abbiamo già anticipato qualche cosa nella prima parte della trasmissione, ci state già mandando dei messaggi, continuate, 349 238 6666, il numero per WhatsApp e SMS, se no 800 24 00 24, potete intervenire in diretta. Mi aggancio a quanto diceva l'ascoltatore, io rimetto in circolo dei libri, però forse non è la cosa più rimessa in commercio, perché voi avete fatto un osservatorio, avete un'edizione 2023 di questo osservatorio Second Hand Economy di BVA Doxa per Subito, e lì avete colto un po' i vari trend. Io do solo un dato: 26 miliardi di euro è il volume d'affari che è stato generato dalla seconda mano, dell'economia della seconda mano nel 2023. In 10 anni è cresciuto il 140% l'aspetto online, che mi immagino abbia dato grande impulso a questa diffusione. Ma quali sono gli oggetti più venduti, più graditi anche dal popolo che si affaccia a Subito?
Allora, sorprendentemente i libri sono uno degli oggetti più comprati e venduti, non solo su Subito, ma in generale proprio nel mercato second hand. L'Italia è un paese che non legge, e invece il libro è sempre tra le 3 categorie più comprate e più vendute. C'è un mix di romanzi e di libri di vario genere, ma anche tanti testi scolastici, quindi ce la siamo spiegata un po' in questa maniera. Le altre categorie sono soprattutto abbigliamento, accessori e arredamento e casalinghi, quindi come vediamo sono oggetti di uso comune che sono ai primi posti, perché sono quelli che si comprano e si vendono con più facilità e con più frequenza. Se guardiamo invece al valore, ad esempio, ciò che produce più valore è il mondo dei motori, quindi veicoli in primis. Ovviamente la quantità di veicoli comprata e venduta è inferiore, ma il valore per singolo pezzo è decisamente maggiore. Pensate che di questi 26 miliardi stimati nel 2023, quasi 11 derivano proprio dai veicoli.
Quindi l'auto di seconda mano che si
intermedia. Ma anche, ad esempio, su Subito noi vediamo tanto i veicoli da lavoro. Ad esempio, una curiosità, trattore è una delle parole più cercate su Subito, delle 10 parole più cercate.
Ma sono dei macchinari, a parte noi siamo stati a Fiera Agricola qualche tempo fa con Mauro, dimensioni impressionanti, ma sono degli investimenti pazzeschi. Se non è un'azienda agricola solida, intraprendere un investimento di questo tipo non è una passeggiata, quindi posso capire.
L'usato è assolutamente una valida alternativa, anche proprio per i mezzi da lavoro, e noi in piattaforma lo vediamo moltissimo.
Incredibile. Avete tracciato anche il profilo di chi è particolarmente interessato al mondo del second hand, oppure il panorama è assolutamente eterogeneo?
Il panorama è molto variegato. Noi diciamo che la nostra audience è quella del Festival di Sanremo, quindi praticamente chiunque. comunque, anche perché come subito avendo 38 categorie merceologiche, immaginatevi quanto il target possa essere differente, no? Da chi è interessato alle auto al collezionista a chi compra i vestiti per i bambini, c'è proprio un po' di tutto. Quello che invece emerge dall'osservatorio che facciamo con BV ad Oxa ormai da 10 anni, che va a mappare proprio un po' tutto il mercato dell'usato, online, offline, tutte le categorie, quello che vediamo è che il 60% degli italiani dichiara di avere comprato o venduto usato, quindi stiamo già parlando di numeri molto molto grandi. Ci sono però delle categorie che hanno un'adesione a questa forma di economia più alta della media, in particolare sono la generazione Z, quindi giovani, soprattutto diciamo 18-24 anni per intenderci, i millennial, quindi giovani non più giovanissimi, e le famiglie con bambini, che hanno una percentuale di adesione superiore al 70%. Questo perché? Per due motivi fondamentalmente. Da un lato, perché se pensiamo ai giovani, sono quelli che forse hanno più bisogno di risparmiare, hanno magari una capacità di spesa inferiore.
Ma hanno anche una fortissima sensibilità in realtà rispetto alla sostenibilità ambientale, quindi questo è un modo per essere anche un po' protagonisti di questa grande rivoluzione dei nostri tempi.
Sì, hanno sicuramente molto chiaro l'associazione tra compravendita dell'usato ed economia circolare. Quest'anno per la prima volta in realtà vediamo questa associazione cross target, quindi anche i baby boomer hanno capito che comprare e vendere usato è una sorta di valore aggiunto, no? Che è quello proprio di ridurre il proprio impatto ambientale. Vediamo però che oltre al risparmio e alla consapevolezza, che sono sicuramente tematiche molto molto importanti, queste generazioni sono anche quelle che poi tipicamente hanno più cambiamenti nella loro vita. Hanno fasi di cambiamento di professione, costruzione della famiglia, eccetera.
E quindi va svuotata casa.
Va svuotata e riempita.
C'è un messaggio di Domenico che riassume forse una serie di temi che possiamo affrontare con Silvia Campanella. Dice: prima scelta per acquisti non alimentari è subito, e quindi già possiamo ringraziare Domenico della scelta. Ma mi interessa il catalogo che lui presenta. Ho acquistato TV, elettrodomestici, smartphone, materassi e tanto altro. Tanti affari, questo primo spunto, quindi che cosa viene comprato. Secondo spunto, tanti affari, qualche acquisto andato male, rimborsato.
Allora, e aggiungo la foto del trattore che ci manda invece Giorgio, comprato 8 anni fa, subito punti, abbiamo anche la fotografia, ottimo.
Abbiamo la prova di realtà.
Assolutamente.
Cosa possiamo dire? Mi interessa questa cosa dell'acquisto andato male, cioè c'è una copertura, immagino, no? Se uno si accorge di aver comprato qualcosa che non è conforme a quanto è stato descritto, mi immagino. E ci sarà anche un'attività da parte vostra di selezione, per quanto possibile, dei vari annunci che arrivano.
Assolutamente. Diciamo che noi come subito abbiamo delle regole editoriali, quindi non tutto può essere pubblicato in piattaforma e ci sono proprio delle regole di pubblicazione. Pubblicare è sempre gratuito, ma bisogna rispettare queste regole. Quindi c'è un'attività di diciamo di revisione alla fonte che ci permette di pubblicare degli annunci che siano come dire sicuri. Accanto a questo poi noi abbiamo un servizio clienti invece che assiste poi le persone che hanno comprato o venduto tramite noi e che incorrono in qualsiasi tipo di problema o semplicemente hanno bisogno di un'informazione. Dal 2021 su Subito è anche possibile comprare e vendere totalmente online, quindi non solo con lo scambio a mano, ma anche spedendo e pagando tramite la piattaforma. Questo servizio in particolare ha delle tutele aggiuntive, perché non essendoci l'incontro e quindi venditore e compratore non si guardano
in faccia, non possono litigare subito, devono rinviare lì il litigio,
non possono discutere e vedere l'oggetto di persona. Cosa succede? Che chi acquista ha la possibilità di confermare una volta ricevuto l'oggetto che sia effettivamente corrispondente alla descrizione. Corrispondente alla descrizione vuol dire funzionante per un oggetto elettronico, ma anche vuol dire, noi ad esempio suggeriamo sempre alle persone di specificare se c'è qualche difetto nel prodotto che stanno vendendo, di modo che poi esattamente chi lo compra sa esattamente che cosa riceve. Qualora appunto quello che viene ricevuto non dovesse corrispondere alla descrizione, è possibile tramite il nostro servizio clienti aprire un caso, diciamo, dove Subito interviene a fare da moderatore se possibile, Qualora non fosse possibile, semplicemente rimborsa l'acquirente e restituisce il bene al venditore.
Certo. Naturalmente l'utente che si iscrive alla piattaforma intenzionato a vendere delle cose che ha e quindi a metterle su questo mercato, diciamo, deve essere un utente privato, nel senso che voi controllate anche, che ne so, che non sia un negozio che fa delle vendite attraverso la piattaforma, oppure è possibile?
È possibile, è possibile in due modi differenti. L'utente privato compra e vende serenamente nel caso della vendita senza nessun costo aggiunto. Se c'è un utente professionale, invece, tipicamente l'utente professionale ha dei bisogni diversi dal privato, perché magari non vende un oggetto ma ne vende molti di più. In quel caso è possibile semplicemente sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, certo, e vendere a privati.
Le regole di ingaggio sono evidentemente diverse.
Io adesso vendo qualche minuto di trasmissione, un paio almeno, perché dobbiamo dare notizie sul traffico.
Li fanno correre troppo a sti corrieri.
Due di denari.
Vorrei solo correggere, la pronuncia non è balon, ma è balloon.
Ho fatto la forestiera dalla milanese che non so pronunciare.
Dobbiamo farci aiutare
il
da
balloon.
Marco Lombardo.
Vabbè, esatto, insomma, Marco, ma non mi hai detto niente. Vabbè, ma lui è rispettoso sempre dell'autorità del capo.
Vabbè, comunque
però
quel
bellissimo
mercato
lo stesso,
lì, quel mercato lì
a Torino. Mamma mia, quanta gente, impressionante, non ci si riusciva a muovere. Ma devo dire che poi io mi chiedo anche come certi oggetti abbiano un mercato, eppure se tanti rivenditori sono lì, sarà anche una passione per tante persone, ma qualche cosa spunteranno, sbarcheranno il lunario, no?
Beh, poi c'è quello che ci diceva prima Silvia Campanella, con cui siamo appunto qui in studio, il fatto che anche i boomer, quindi anche la generazione così un po' più age, un po' più anziana, probabilmente rimette in circolo cose che vengono a loro volta da casa dei genitori, quindi si ritrovano in questi mercatini spesso degli oggetti. Diventa un po', per chi è diversamente giovane come me, anche un viaggio, un tuffo nel passato, momenti di nostalgia quando si rivedono, che so, telefoni che non si vedevano, apparecchi telefonici che non si vendevano più. È un aspetto più di collezionismo più che di second hand, che però mi immagino pure subito abbia presente nelle sue compravendite.
Noi abbiamo proprio una categoria che è collezionismo e che quest'anno è cresciuta tantissimo e continua a crescere soprattutto proprio nella parte di transazione a distanza. Immaginatevi un collezionismo di vario tipo. Noi abbiamo collezionisti dei Lego, collezionisti delle carte Pokémon.
Mi ha fatto venire un'idea con tutte quelle scatole che ci sono a casa di mio nipote, che non so quante ne ho comprati in tutta la mia vita, e adesso stanno lì tutti spezzettati. C'è un tesoro.
Se sono in buono stato, magari ancora con la scatola originale, possono essere venduti come oggetti da collezionismo.
Ecco, mi sono già tramontati tutti i sogni.
Se no, si possono vendere nella categoria tutto per bambini come giochi per i bimbi. Io ad esempio ho un bimbo appassionatissimo di Lego e spesso li compro a peso.
Adesso non vorrei che si concludesse una trattativa qui direttamente in studio.
Ma no, ma è molto interessante invece. No, io adesso devo vedere anche se sono autorizzata dal nipote, che pur essendo grande magari se li vuole tenere. Comunque, insomma, il collezionismo, dicevamo?
Collezionismo va sicuramente molto bene, collezionismo molto variegato, e c'è anche tutta quell'anima un po' di retro gaming o di oggetti vintage proprio che ricordano,
esatto,
i tempi passati.
Infatti il vintage è la parola anche chiave, perché in realtà ci sono anche questi mercatini, ce ne sono tanti anche su Milano, di articoli risalenti appunto al passato. Io parlo delle borse particolarmente ricercate, di brand appunto molto noti che appunto campeggiano in vetrina in questi negozi. No, stavo intanto pensando all'ascoltatore che ci ha scritto che, sempre utilizzando la vostra piattaforma, in due ore, in tre ore è riuscito a vendere un paio di moto. I mobili invece non vanno, l'arredamento è così, oppure non va un certo tipo di arredamento?
In realtà, dai dati che abbiamo in piattaforma, allora sicuramente per quello che riguarda subito auto e moto sono sempre le due categorie in testa, proprio in termini di interesse, di vendite, di scambi, eccetera. Al terzo posto però arriva l'arredamento. E peraltro una cosa interessante che abbiamo notato nel 2023 è che non solo l'arredamento è cresciuto come categoria, ma anche nelle parole più cercate ci sono oggetti di arredamento importante come la cucina o il divano, per esempio. Quindi non solo la classica chicca che fa arredamento, no? La lampada vintage o la poltrona particolare di design, ma anche proprio oggetti importanti che sono fondamentali per l'arredamento di una casa.
Qual è invece proprio l'articolo che non va? Inutile che vi presentiate con un annuncio perché tanto rimarrà lì per l'eternità. Esiste un censimento anche di questo?
Allora, in realtà no, ci sono categorie che vanno meglio, categorie che vanno peggio.
Quelle che vanno peggio in assoluto.
Ma
allora, intanto non si possono vendere farmaci, l'abbiamo già detto prima nelle regole.
No,
non si può,
non si
assolutamente
vende cibo, non si può vendere. Beh, armi mi sembra il minimo. Tutto ciò che non è legale non si può vendere. Quindi diciamo che più che diciamo che ci sono delle categorie che sono un po' più di nicchia, però quello che guida, diciamo, è sempre l'oggetto. E a volte ci stupiamo di oggetti che possono trovare mercato. Su subito si possono trovare veramente di tutto, anche delle colonne di marmo, cioè delle cose che mai tu penseresti di poter vendere. Io consiglio sempre di provarci.
Durante il lockdown, se avessi comprato l'1% della società Lego, racconta Claudio, avrei speso meno. Avrà dovuto intrattenere i figli, evidentemente si è dovuto fare con questa modalità.
Ma quanto tempo può aspettare un venditore? Avete dei dati sul tempo medio di permanenza sulla piattaforma e poi entro quanto si conclude l'acquisto?
Allora, anche questo varia molto da categorie, ma proprio da oggetti. Sicuramente io penso appunto moto, le bici ad esempio di solito hanno una velocità impressionante di compravendita, abbastanza anche l'elettronica, anche perché nell'elettronica c'è tutto il mondo di ciò che è praticamente nuovo. Spesso ci sono oggetti che vengono rivenduti o dai super appassionati, early adopter, che hanno proprio smania, no, di cambiare telefonino mese dopo mese, e quindi vendono un oggetto che è ancora in garanzia a metà del prezzo, quindi chiaramente diventa un affare molto interessante. Però diciamo che è tutto abbastanza veloce, ma poi ci sono oggetti che magari sono più stagionali. Per esempio, moto e biciclette vanno velocemente, ma nei mesi di bel tempo vanno molto più velocemente. C'è un mix, un annuncio in piattaforma dura un anno, quindi comunque c'è tempo di venderlo, c'è tempo di gestirlo.
Mauro, guarda, farò una domanda adesso che tu apprezzerai molto. Il tema del pagamento, perché questa intermediazione chiaramente va fatta con strumenti tracciabili, e quindi forse anche per questo che è così importante questo dato economico che scaturisce dal mercato del second hand, proprio perché comunque è tutto alla luce del sole, Silvia.
Sì, allora il dato
c'è qualcuno che prova
anche qui c'è un mix. Allora, noi abbiamo il dato dei 26 miliardi di euro di valore generato, è una stima completa del mercato dell'usato, quindi è fatto di online, mercatini, negozi, è un mix. Parte ovviamente tracciata, perché compravendita in un negozio o anche la compravendita tramite piattaforma, quindi con pagamento integrato in piattaforma, è assolutamente tracciabile. Quello che è lo scambio a mano invece non è tracciabile ma è stimabile, e quindi diciamo che noi vediamo crescere tanto, e lo vediamo anche dalla ricerca, non solo l'online, che in questi 10 anni di ricerca è cresciuto dal 30% al 68% di persone che lo fanno, quindi più che raddoppiato, ma anche in termini di valore. Di questi 26 miliardi circa 13 sono generati dall'online. Vediamo crescere anche proprio il fatto di comprare e vendere completamente online, quindi con questa tracciabilità di cui parlavi tu. Solo su subito, ad esempio, nell'ultimo anno l'abbiamo visto crescere oltre del 90%.
Walter racconta: dopo che mia moglie è riuscita a vendere la vecchia sedia a dondolo in legno e velluto, credo che si possa vendere di tutto. Ma perché è molto romantica invece questa immagine della sedia a dondolo della mamma col bimbo.
Però se uno ha spazio, perché no? Io voglio introdurre un argomento che tu sai, Deborah, mi sta molto a cuore. C'è sul sito subito.it una serie di avvertenze per evitare le truffe. Perché, come sempre, quando si utilizzano massicciamente gli strumenti digitali, le piattaforme, ci può sempre essere il malintenzionato. Con noi lo chiamiamo qui il serpente corallo, perché il serpente corallo è un animale dalla livrea molto bella, molto accattivante e dal morso letale, quindi è proprio il seduttore truffatore. E vedo che avete addirittura una intesa con la polizia postale. Non diamo qui dei consigli, ma alcuni sono anche naturali, insomma, cerchiamo di fidare un'offerta troppo vantaggiosa, perché potrebbe essere sicuramente poco affidabile. E una cosa che mi voglio ricordare, la truffa del bancomat, perché purtroppo succede che qualche malintenzionato, l'abbiamo raccontato in altre trasmissioni, faccia arrivare il venditore o il compratore al bancomat e circuendolo in pratica si fa fare un bonifico. Prego Silvia, se vuole commentare rapidamente questo aspetto del tutelare il venditore e il compratore dai malintenzionati, quindi tenere la piattaforma il più possibile affidabile e pulita.
Sì, diciamo che ad esempio la truffa del bancomat è una cosa molto frequente non solo su Subito, ma in generale sulle piattaforme online. Il consiglio macro che diamo sempre e che funziona sempre è quello di non uscire dalla piattaforma. Tutte le piattaforme, non solo Subito, hanno delle chat integrate per far parlare le persone all'interno della piattaforma, non c'è nessun bisogno di uscire. Quindi già se qualcuno ci chiede il numero di cellulare o dei dati personali, cioè ci sta chiedendo qualcosa di strano, ok? Pensiamo sempre, quando operiamo online, pensiamo sempre come se fossimo in un negozio. Un negoziante non ci chiede i nostri dati personali o i dati del nostro conto corrente, o peggio ancora di andare al bancomat per venderci qualcosa. Quindi comunque stiamo sempre un po' con l'occhio attento, diffidiamo da chi ci vuole portare fuori, da chi magari ci mette molta fretta, molta fretta, quella fretta che non ti fa pensare, non ti fa ragionare, e da chi ad esempio ci manda dei link, non per dirci vai a vedere le foto del mio oggetto qui,
del mio trattore,
no, vai a vedere le foto del mio trattore sul mio sito, per carità, ma magari chi ci vuole portare fuori dicendo metti i tuoi dati su questo link. Non facciamolo mai.
Allora, una batteria di alcuni messaggi.
Buongiorno, sono un utente di Subito da molti anni. Relativamente al discorso collezionismo, io ho trovato, io colleziono piatti da batteria, batteria personale, ho trovato su Subito cose fantastiche e le ho comprate benissimo, soprattutto da persone che non sapevano cosa avessero.
Posso sapere da subito.it se c'è un mercato per le socere?
Mia figlia e mio genero, quarantenni, designer, praticamente stanno arredando la loro casa nuova, risparmiando ovviamente moltissimo, cercando usato da lampadari, poltrone.
Insomma, tante testimonianze interessanti. Volevo solo specificare che non è, che non era una puntata di pubblicità per Subito, è venuta fuori però insomma una bella puntata su questo mondo della circolarità delle compravendite, delle seconda mano. E
è un mondo che abbiamo scoperto anche grazie a Silvia Campanella essere in grande ascesa, insomma, vuoi per necessità di risparmiare, vuoi per eredità che si trovano nei vari immobili da generazioni precedenti, insomma è sempre più una cosa a cui si fa ricorso.
Una vostra prospettiva per crescere? Un ascoltatore dice: mi spiace che Subito non si rivolga al mercato estero, spesso vendo in Spagna e Francia rivolgendomi a piattaforme parallele. Esperienza da Subito di orologio arrivato non funzionante, risarcito immediatamente, da Subito stesso, comunque da anni sempre il numero uno. Beh, che cos'altro dire?
Grazie agli ascoltatori. No, c'è da dire che effettivamente aumenta, è sempre in crescita la second hand, ma anche perché se ne parla di più e soprattutto in questi 10 anni abbiamo abbattuto tantissimo il pregiudizio. Prima magari si faceva e non si diceva, c'era un po' il pregiudizio legato al bisogno, adesso anzi è una cosa molto smart da raccontare.
Assolutamente dignitosa e anche molto interessante.
Grazie a Silvia Campanella, responsabile comunicazione e sostenibilità di Subito. E allora io adesso devo andare sulla piattaforma.
Vendesi in second hand 2 conduttori stagionati. No, forza, fatevi sotto con le offerte.
No, volevo acquistare dei capi d'abbigliamento di Deborah Rosciani.
Sì, certo.